I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui in Sul Luogo Lontano. Adesso, mentre butto un occhio ai vostri messaggi, lo ricordo, 349-238-6666, iniziamo il nostro racconto e iniziamo da Sofia.
No, la protesta non è per il bilancio affatto. Il bilancio è stata l'ultima goccia. Credo che la corruzione, il modo in cui stiamo vivendo e tutto il denaro che è stato rubato siano il vero problema di questo paese.
Le proteste di piazza che duravano da parecchie settimane, il coro soprattutto di tantissimi giovani contro le misure economiche ma anche contro la corruzione, una piazza che per certi versi ha assomigliato a tante altre piazze che abbiamo raccontato in questi mesi, la Gen Z che torna in piazza appunto e chiede un cambio di passo. Il cambio di passo c'è stato, ci sono state le dimissioni del primo ministro, soprattutto qualcuno di importante ha in qualche modo staccato la spina politica di questo governo. Il tutto acquisisce ancora maggiore rilevanza se pensiamo che tra pochissimo la Bulgaria dovrà abbracciare la moneta unica europea, un'economia che non gode di buonissima salute. È pur vero che è in crescita, ma rimane una delle più povere nell'area, stavo dicendo nell'area euro, tra poco sarà nell'area euro naturalmente. Andiamo in diretta a Sofia, la voce e l'analisi è quella di Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso, Transeuropa. Buongiorno Francesco, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, domanda di rito, che aria tira a Sofia in queste ore dopo le dimissioni del governo? C'è più soddisfazione o c'è più incertezza?
Beh, naturalmente dipende per chi. Le tante persone, decine di migliaia, che hanno protestato per settimane a Sofia e nelle altre città della Bulgaria per arrivare al risultato politico delle dimissioni del governo che appunto è arrivato ieri, sono sicuramente soddisfatti. Naturalmente il futuro prossimo, ma forse ne avremo la possibilità di parlarne, rimane incerto, però certo c'è la soddisfazione politica di esserci fatti ascoltare da chi era nelle stanze del potere.
Sì.
Per quella parte, per la parte di paese che si riconosce invece nel governo appena dimesso e per chi era al governo, naturalmente è un momento di difficoltà, però in Bulgaria la vita politica è sempre estremamente imprevedibile, quindi difficile prevedere che cosa potrebbe succedere da qui a breve.
La voce, l'analisi, in parte anche la previsione di Francesco Martino, Osservatorio Balcani e Caucaso, Transeuropa, in diretta da Sofia. Tra poco va dai tanti messaggi al 349-238-6666. Forse improvvidamente e non in maniera precisa davo conto di una piazza, perdonami Francesco, che era anche molto molto giovane e che, come ci ricordavi, da tempo stava manifestando. Quali erano i motivi del malcontento della piazza?
Ma i motivi sono stati ben riassunti dall'intervento che è stato tradotto all'inizio appunto del capitolo sulla Bulgaria. Il motivo ufficiale era di lottare contro il bilancio dell'anno prossimo, però in realtà questa è stata soltanto una scusa per catalizzare un malcontento diffuso, un malcontento che è dovuto all'insoddisfazione soprattutto della classe media bulgara rispetto a come funziona la macchina dello Stato. Si parla sempre di corruzione, sì, la corruzione è una questione endemica in Bulgaria, però quando si protesta contro la corruzione in Bulgaria si protesta in realtà non solo contro le bustarelle, ma contro il malfunzionamento della macchina pubblica che pesa tutto quanto o in buona parte sulla classe media. Sono poi scesi in piazza anche i giovani, alla generazione Z, come avete detto, che per la prima volta cerca un suo spazio e chiede un modo nuovo di fare politica, una generazione non più gravata dell'eredità della lunga transizione che c'è stata in Bulgaria e che vuole in qualche modo un paese diverso.
Francesco Martino ci ricorda anche il passato di questo importante paese, forse le più grandi manifestazioni a partire proprio dal lontano 1990, quando iniziavano le prime manifestazioni contro un altro tipo di sistema politico. Naturalmente sembra passata un'era geologica, non sembra passata un'era geologica per alcuni politici, anche magari un po' nell'ombra. Francesco, non sono decisamente esperto dell'area, anzi tutt'altro, se no non saresti qua con noi, ma leggo anche leggendo il tuo articoli su Osservatorio Balcani e Caucaso che sostanzialmente Borisov, un leader di un movimento di centrodestra che è sostanzialmente una figura, un'eminenza grigia della politica bulgara, è stato un quasi lui a staccare la spina a questo governo e a far cadere il primo ministro. C'è quasi una sorta di, in parte, oligarchia diffusa come sistema istituzionalizzato di potere, di collusione tra potere economico e potere politico in Bulgaria.
Sì, assolutamente. Boyko Borisov, il personaggio politico che hai citato, in realtà non è proprio un'eminenza grigia, essendo il leader del principale partito che era al governo, che non ha potuto fare il premier perché è una figura comunque molto compromessa agli occhi di buona parte del paese, però ha una sua, come posso dire, posizione abbastanza chiara all'interno del sistema. Se parliamo di oligarchia e di interessi grigi, forse la figura più rappresentativa invece è quella di Delian Pevsky, un tycoon che ha controllato buona parte anche del sistema mediatico in Bulgaria e che fondamentalmente viene individuato proprio come il principe degli oligarchi. Basti pensare che è stato sanzionato ed è ancora sanzionato sia dai governi di Washington che di Londra proprio per questioni legate alla corruzione e alla poca trasparenza dei suoi affari.
Questo è il complesso mosaico della politica bulgara. Politica, Francesco Martino, lo ricordo, Osservatorio Balcani e Caucaso, Transeuropa, in diretta da Sofia, che vedrà nuovi possibili scossoni, sommovimenti, esercizi di democrazia, perché si va a votare nuovamente. Ottava tornata elettorale dal 2021, il che ci dice quanto in fermento o instabile, decidete voi, sia la politica bulgara. Il tutto però con l'ombra lunga dell'eurozona, perché tra poche settimane si abbandona la valuta locale e si entra nell'euro.
Sì, assolutamente, appunto, 8 elezioni in circa 4 anni, l'elettorato bulgaro è stanco a dirla tutta, che cosa succederà? Difficile prevederlo. Certo, l'opposizione che ha portato decine di migliaia di persone in piazza, opposizione riformista, probabilmente si porterà dietro anche l'ondata lunga dell'energia scaturita dalla piazza, però appunto sempre difficile capire. In Bulgaria molto spesso le crisi politiche vengono risolte da partiti che nascono all'improvviso, spuntano come funghi. In questo momento si parla molto di un possibile partito del presidente Rumen Radev, che potrebbe appunto entrare nell'agone politico. Certo, tanti in Bulgaria che speravano che ci fosse un governo stabile per il passaggio tra l'eva e l'euro, in questo momento sicuramente non sono rassicurati.
Ecco, un'ultima pennellata di carattere più economico, Francesco Martino, tassi di crescita attorno al 3%, però comunque la Bulgaria rimane il membro dell'Unione Europea forse più povero. Su quali fondamentali si regge l'economia, la classe media bulgara?
Sì, la classe media bulgara, oltre che appunto a un sistema basato soprattutto sulle esportazioni, ma in questi anni soprattutto nei grandi centri è cresciuto anche il settore dei servizi, che viene spesso delocalizzato da altri paesi europei. Bisogna dire che la classe media bulgara oggi rispetto a 10 anni fa sta visibilmente meglio. La questione è che anche gli squilibri economici sono cresciuti tra città e periferie e tra tasse sociali diverse, quindi queste tensioni, nonostante la ricchezza distribuita in qualche modo sia più ampia, hanno portato, secondo me, allo scaturire delle proteste che abbiamo visto in queste settimane.
Questa è la situazione, chiarissimo. Come sempre, Francesco Martino, Osservatorio Balcani e Caucaso, Transeuropa, in diretta da Sofia. Una buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A presto.